Dove andiamo?
Andiamo in Germania.
In Germania?
Sì.
Chi c'è in Germania?
È una dolce sorella.
Come si chiama?
Una nuova sorella, si chiama Alessandra.
Nuova sorella?
Sì.
Wow. Adesso parliamo tedesco qua. Alessandra, ich liebe dich. Come si dice noi? Io conosco solo io.
Attenzione che è sposata.
No, appunto, non voglio dire ich, vuol dire io, voglio dire noi.
Ah,
allora, guarda.
Io non lo so.
Noi liebe dich.
Ok, ok.
A te e tuo marito e tuoi figli. Gloria al
Signore. Così va bene. Alessandra scrive: ciao fratelli, vi voglio bene a tutti. Ho ascoltato tutti i video su YouTube.
Dio la benedica.
E quelli sono tanti.
Quelli ascolto più di te, Angela.
Ah, ma grazie. Ma io li ho messi su YouTube. Siete in un certo senso la mia salvezza. Io ero cattolica, poi mi è venuta la voglia di cercare Dio. Ho letto il Vangelo, ma non capivo bene. E poi per caso ho trovato voi, che siete tutti i giorni la mia compagnia, perché io sono sola e non trovo persone che condividono Gesù. Io penso a Dio 24 ore su 24 tutti i giorni. Sento la sua mancanza, vorrei vederlo, toccarlo e stare insieme a Lui.
Alleluia, alleluia. Quindi, gloria al Signore, sta sorella si è, come si dice, invaghita, impazzita, fanatizzata per Gesù. Bene, io sono nel club, sono insieme. Allora, quel che devi fare, sorella, è la chiave, è lo stesso anche per te, andare a testimoniare. Dora, c'è una scrittura, Giovanni 21, guarda.
Okay.
Quindi, dice, mi è venuta la voglia di cercare Dio, dice. Ho letto il Vangelo, non capivo bene. Gloria al Signore. Dammi una scritta, Giovanni 21, 15, guarda.
Dice,
sento la sua mancanza, vorrei vederlo, toccarlo e stare insieme a lui. Che bello però questi fratelli,
sì.
Io sento il cuore di Gesù che dice, alleluia, sono qui, sono sempre con voi. Giovanni 21, 15.
Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli.
Vai avanti, fino a 17. Va.
Gli disse di nuovo, una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli gli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci le mie pecore.
Alleluia, quindi sorella Alessandra dolcissima, ascolta, Gesù ti dice, puoi vedermi, mi puoi toccare, puoi stare sempre insieme a me. Infatti ti ho messo una rappresentanza, una mia rappresentanza vicino ovunque vai, e questa rappresentanza è Matteo 22, 38, 39, 39 credo, 39, trovato?
Sì, Matteo 22, 39. Il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso.
Ok, quindi, sai, per i primi 500 anni, sai, della storia della Chiesa, sai, non sono riuscito a trovare dipinti di Gesù per i primi 4-5 secoli. Sai perché? Perché la prima Chiesa credeva che non si può e non si deve illustrare la faccia di Gesù, perché questo potrebbe farci credere che quella è la faccia di Gesù, mentre volevano che il viso di Gesù fosse il fratello vicino a noi.
Che bello.
Amen.
Capito?
Sì.
Quindi tua moglie quando è arrabbiata con te, il marito quando si comporta da gorilla, che picchia pugno sul tavolo, qui comando io, portami la birra, cucina che io sono troppo occupato a vedere la televisione, sai, mariti così, tra di noi ce ne sono parecchi, ce ne sono molti, specialmente tra i non credenti, no? Dio mi ha liberato da quella maledizione. E quindi, vedere Gesù nella moglie che ha bisogno, svegliate la mattina, va da quella moglie, da quella sorella, da quel fratello, e quando non ti senti di amarlo, amalo, quando non ti senti di abbracciarlo, abbraccialo, quando non ti senti di incoraggiarlo, che a te ti serve l'incoraggiamento, incoraggialo. Se farai questo, cosa succederà dall'alto?
il Signore ti benedirà.
Si apriranno le finestre del cielo e scende una doccia dolce, perfetta, una come si dice, una cascata di benedizione. Voi sapete benissimo quando andate a regalare il cibo ai poveri, quando regalate qualche soldo a uno che non c'ha soldi per l'affitto, così. Cosa succede appena fate questo? Cosa senti dentro?
Un amore grande, una pace,
una gioia.
Uguale come se quei soldi che hai dato, quel cibo che hai dato ti venisse ridato?
No.
Sì, com'è? Più grande.
Cioè non c'è paragone.
Non c'è paragone.
Non c'è paragone. Cioè mica Dio, cioè i falsi profeti del Vangelo della prosperità che dice porta soldi in chiesa che Dio ti benedice, questi falsi profeti mica ti dicono che Dio non è come le sanguisughe delle banche che investi e ti ritornano i soldi indietro. Cioè, le benedizioni di Dio non sono dammi soldi e ti do più soldi, se no buonanotte. Le benedizioni di Dio sono superiori ai soldi. Infatti, una grande benedizione di Dio può essere che tu regali dei soldi a un fratello che non ha soldi per l'affitto, ok? E Dio non ti ridà soldi, magari ti dà una sculacciata, magari ti dà un purgamento, magari ti dà una lezione, magari ti dà un rimprovero, perché quello hai bisogno. In quel momento che tu fai le opere buone, sei in condizione di ricevere una sculacciata che ti magari caccerà qualche spirito del diavolo fuori dalla tua vita, fuori dalla tua casa, fuori dal tuo business, e attraverso le benedizioni. Dio non ti dà i pesci, ti insegna a pescare. Dio non va in giro a regalare soldi, ti insegna come crearli nella gloria di Dio. Dio, il Signore qui non viene qui a regalarci cibo, ci insegna come raccoglierlo. Gesù ha detto 5.000 persone che hanno fame, dategli da mangiare. Dice, ma dove? Abbiamo solo 5 pane e 2 pesci. E Gesù, dategli da mangiare. E poi nel film di Zeffirelli ho visto Pietro che fa, avete capito cosa ha detto? Datevi una mossa. E questi si guardati in faccia, boh, hanno preso il cesto, fa, guarda, ci sono 2 pesci, comunque te prendine uno. Appena gli dà un pesce, bang, moltiplicato. Altro pesce, a un certo punto il pesce ha cominciato a straboccare dalla cesta. Un'interpretazione ottima di Zeffirelli, bravo Zeffirelli, Dio lo benedica. Dolce, io l'ho incontrato a Zeffirelli a Roma.
Ah sì?
Sì, tipo dolcissimo, sì.
Cosa l'hai detto?
Niente, che con dei fratelli hanno evangelizzato, lui è un cristiano, un cattolico. Beh, gloria al Signore. E comunque, diciamo, non appena fai del bene, non appena dai amore, cosa fa Dio? Puoi dare più di Dio? Puoi dare più amore di Dio? Dio, adesso ti mostro io, I'm going to show you one thing or two. Adesso ti faccio vedere io, Dio. Io sono più generoso di te. Guarda, Dio, do i soldi di qua. Guarda, l'ultima moneta, io la do. Cosa fa Dio? Ma Dio che ha creato, Dio che ha schioccato le dita così e ha creato le montagne piene di?
Oro,
argento, diamanti. Cos'è Dio limitato di queste immondizie che si chiamano soldi? Ma Dio non vuole ripagare la nostra, io non c'ho soldi con un'immondizia che si chiama soldi, vuole darci cose di più, vuole darci benedizioni eterne, darci doni di guarigione, doni di fare miracoli, dono di amarci, doni di aiutarci, doni di ispirare nostra moglie, ispirare nostro marito, essere una benedizione a casa nostra, imparare a lavare i piedi a casa nostra, e sto parlando nello spirito, e non andare a lavare i piedi come una volta al mese si lavano i piedi nelle chiese, e sì. Quel poveraccio prima di guarda il calendario, c'è il lavaggio di piedi fra una settimana, è meglio che mi preparo, che me li lavo bene. Quando sono andato a predicare, vi ricordo, andiamo a predicare in quelle chiese che si lavano i piedi ogni tanto, e noi diciamo, assicuriamoci tutti a lavarsi i piedi e profumarli, perché oggi lavano i piedi. Sì. Ma che stupidaggine con la S maiuscola, i miei piedi non ho bisogno, mica mi mancano le mani che non posso lavarmi i piedi. Ma magari pagagli l'affitto della casa, ma dagli del cibo, dagli qualcosa, ma con la sorella bisogna di vestiare, che gli interessa, gli lavi i piedi, grazie. E prima ero una povera coi piedi asciutti, adesso sono una povera coi piedi bagnati. Angela, dimmi tutto.
Continua il messaggio da Alessandra.
Va bene.
Io sono sposata, ho 2 figli, mio marito non crede, io non capisco perché. La mia mente pensa solo e sempre a Dio, a tal punto da piangere perché mi manca. Io ho fatto tutti i procedimenti che avete detto voi, ma non riesco a capire se sono salva e se ho lo Spirito Santo, perché io fumo la sigaretta.
Io mi chiedo in quale cimitero religioso gli hanno detto che se fuma la sigaretta non è salva. Guarda, se fumi non vai all'inferno, sorella, magari puzzi come se ci fosse stata, ma non vai all'inferno, va bene? Quindi non ti preoccupare che ti dicono fumi va all'inferno, e certo fumare fa male, ma fa male a te, alla tua salute, va bene? Non fa male all'anima, fa male al tuo corpo, e ti consiglio di smettere. Mm-hmm. Io ho smesso di fumare quando avevo 23 anni, quindi diciamo secolo scorso, e come ho smesso? Ho smesso con la pipa. Va bene? Mi sono comprato una pipa e fumavo la pipa. Siccome ci vuole mezz'ora preparare sta pipa, si proprio una pipata, pulisci, carica, ricarica, stracarica, sto quella, ci vuole mezz'ora a caricarla. Quindi erano due o tre fumate al giorno. E poi ho scoperto che la pipa non è bisogno di respirarla, perché è così forte, infatti asfissia tutti quanti nella zona. Perché non riuscivo a smettere di fumare le sigarette, che sigarette ti... Insomma, la sua fazione è durata 5 mesi, non riuscivo a smettere di... Però dopo 5 mesi di pipa e contropipa e darci con la pipa, finalmente, fino all'ultima goccia di nicotina mi è uscita dal sangue, dopo 5 mesi non ero più assuefatto, ci ho messo 5 mesi. Uh-huh. Quindi, ti immagini le sorelle che adesso vogliono smettere di fumare, vanno in giro per le strade con la pipa?
Io mi ricordo la mia mamma quando si è convertita, da un giorno all'altro.
Ha cominciato a fumare il sigaro?
No, lei fumava due pacchi al giorno.
Poi, cara mia, che cliente, cara mia.
No, veramente, no, non lo potevi abbracciare perché...
Sembrava una ciminiera.
Exactly. Ma dopo il signore l'ha salvata.
E tua madre è tipo Arzillo, tua madre, intellettuale.
Sì, sì, è vero.
E una professore Arzillo, una... It's a person who is very awake.
Yeah.
E lei scrive, tua madre scrive libri, è una professora di scuola, Dio la benedica.
Ma quello che volevo dire è che io ho avuto la benedizione di pregare con lei per ricevere Gesù e si è convertita, e il giorno dopo ha smesso di fumare la sigaretta, così all'istante.
Alleluia.
Il Signore l'ha liberata.
Sì, era presa una crisi tremenda, Dio la benedica, era il secondo divorzio, vero?
Sì.
Tu hai già raccontato la testimonianza. Angela, dimmi.
Continua il messaggio di Alessandra. Io sento un po' aria che mi gira intorno e poi ho avvertito la sagoma di Gesù, ma gli evangelici mi dicono che non può essere vero, però io sono sicura che era Gesù e non avevo paura, siccome io ho letto quel pezzo della Bibbia che dice «Io e il Padre veniamo e dimoriamo con voi». Io ci ho creduto che sono loro, è possibile?
Giovanni 14:23, la tua scrittura, sorellina, vai da questi evangelici e gliela dai. Sempre parlare con le scritture, se no non potete mai districarvi dai lacci religiosi. Sempre le scritture, l'unica cosa che taglia i lacci è la scrittura, niente. Amen. Il resto è aria calda.
Amen.
A un cuore freddo.
Giovanni 14:23, Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserva la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Amen.
Ok, e a volte vedi anche la sagoma, perché no? C'è gente che ha visto immagini di Gesù. Tutto dipende dai frutti. Ok, se tu vai a Medjugorje e c'è un'immagine che ti dice grazie che mi adorate, grazie che mi venerate, grazie, grazie, venite, è logico che è un diavolo, no? Un vero angelo direbbe: ma sei impazzito che ti metti ad adorare me? Ma lo sai che non voglio diventare come il diavolo? Vai avanti, Angela.
Grazie di cuore, per me siete importanti, e se per favore, fratello Giuseppe, vorrei un messaggio da Gesù, ho bisogno che Gesù mi dica qualcosa, ho sete, ho tanta sete di Dio, aiutatemi.
Ok, guarda, io ho pregato per te, dolce sorella, e Alessandra, e infatti Dio mi ha dato un messaggio che veramente io credo che non è solo per te, ma per tutti i fratelli che ci ascoltano, e vi consiglio di prestare massima attenzione, perché è un messaggio... un po' lungo, ma è anche molto profondo, e credo che sarà una benedizione per tutti quelli che ci ascoltano. Quindi grazie, Alessandra, e qui c'è il messaggio, ti chiederei a te di leggerlo, Angela.
Okay.
Così io mi prendo un po' di fiato.
Okay.
E anche i fratelli che ascoltano.
Ok, un messaggio bellissimo. Il nome di Gesù.
Il nome di Gesù.
Stiamo facendo fruttare i nostri talenti nel nome di Gesù o sotterrandoli sotto la sabbia delle nostre paure? Matteo 25, da 14 fino a 30. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi, affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Può essere che le nostre debolezze ci scoraggino dall'usare il poco che abbiamo. Quando guardiamo che abbiamo solo 1 piccolo talento, invece di 2 o 5 talenti come gli altri, e pensiamo che sia troppo poco e non lo usiamo del tutto, ma in quel giorno Dio ci chiederà conto anche di quel unico e piccolo talento che ci aveva dato. Può essere che qualcuno di noi che pensi: Ah, non sono troppo intelligente, non ho molto denaro, non sono un grande parlatore, non so cantare, non ho un'auto, non sono un granché in quasi niente. Tanto vale che mi arrendo e non faccia niente del tutto. Questi atteggiamenti sono un grande sbaglio e portano alla sconfitta garantita. Perché Dio ci dirà: Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il denaro e datelo a colui che ha i 10 talenti. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Il maligno ci scoraggia, mostrandoci quello che gli altri possono avere più di noi nel Signore. Ma la verità è che quelli che hanno più di noi nello Spirito di Dio si erano un tempo trovati ad avere poco quanto noi e anche meno di noi. Come sono arrivati ad avere più di noi? Ci sono giunti perché hanno fatto la deliberata scelta di guardare a Gesù e di andare nel nome di Gesù. Si sono incoraggiati nel nome di Gesù, guardando e confidando in Lui. Non sono caduti nella trappola tesa davanti a tutti noi degli scoraggiamenti e paure e dubbi del maligno. Non hanno guardato alla loro carne e le loro debolezze. noi a cosa stiamo guardando? A noi stessi, ai limiti della nostra carne o al Signore? Ai dubbi che il nemico ci dà o alla fede che la parola di Dio ci dà? Stiamo scacciando le bugie e i dubbi della nostra mente tramite il confidare e il proclamare nella nostra mente la parola di Cristo, il suo nome, o meditando sul veleno dei dubbi del diavolo? Abbiamo scoperto la potenza del proclamare il nome di Gesù, che solo fa scomparire tutte le paure e le bugie che il nemico mette nella nostra mente. Proprio questa mattina, subito appena mi sono svegliato, il diavolo ha invaso la mia mente con certi particolari problemi, depressioni e condanna per degli errori che ho fatto. Ma non sono ignorante degli inganni del nemico. Subito ho cominciato a proclamare nella mia mente il nome di Gesù. Ho continuato a chiamare il nome di Gesù nella mia mente con tutto il cuore. E dopo un poco tutto è cambiato. Ho cominciato a vestirmi in silenzio. Mia moglie e i bambini dormivano e mi sono messo subito ad ascoltare la parola col mio MP4. E così, mentre la parola di Dio teneva la mia mente occupata e dalla fonte della parola la fede cominciava a scaturire, la mia mente carnale e senza speranza ha cominciato a separarsi dallo spirito del nemico. Il Signore ha potuto cominciare a parlarmi nello spirito, al mio cuore e anima. Ho cominciato a ricevere lo spirito di verità di Dio. Ho sentito il perdono di Dio per i miei errori e Lui mi ha detto che ero perdonato dallo stesso momento in cui glielo avevo chiesto, giorni prima. La vittoria di Gesù è entrata in me potentemente. Dalla preghiera esasperata ho cominciato a passare alla lode di vittoria. La sua gioia, pace, serenità e vittoria nell'anima mi hanno pervaso. Gloria a Dio. Ed è così che ora sono quasi in grado di condividere questa testimonianza con voi. Gloria a Dio. La mia lezione è: quando il nemico ci attacca, lo fa con le sue paure, depressioni e ci condanna per gli sbagli e i peccati che abbiamo fatto. Come possiamo vincere? Gesù ci insegna.
Romani 7:14 fino a 25. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti, non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Vedo un'altra legge nella mia membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.
La potenza è nel nome di Gesù. La invincibilità è nel proclamare il nome di Gesù. Il diavolo scappa davanti al nome di Gesù. Nel nome di Gesù otteniamo guarigioni, cacciamo qualsiasi diavolo, vinciamo qualsiasi battaglia, otteniamo ogni saggezza che ci serve per superare qualsiasi prova e difficoltà, e superare qualsiasi montagna e attraversare qualsiasi mare. Nel nome di Gesù siamo potenti, siamo felici, riceviamo dentro la pace perfetta di Dio. Nel nome di Gesù dormiamo la notte tranquilli e ci svegliamo felici. Nel nome di Gesù vinciamo le anime alle quali testimoniamo. Diamo loro la guarigione di Dio e uno scopo nella vita e indichiamo loro il piano di Dio per la loro vita. Nel nome di Gesù mettiamo a buon uso il piccolo talento che abbiamo, sicché Dio ce ne aggiunge altri, come è scritto, poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Nel nome di Gesù non ci lamentiamo a casa nostra, ma vediamo il bene in nostra moglie o marito e troviamo il modo di farli felici e far crescere i nostri figli nel modo giusto, senza scoraggiarli e bilanciando le nostre collezioni con tanto, tanto, ma tanto amore e ispirazione. E siamo veri esempi di Cristo e laviamo i loro piedi nello Spirito e nel Suo nome troviamo come farli innamorare di Gesù, della Bibbia e della vita spesa per Lui. Nel nome di Gesù riceviamo rivelazioni in questo tempo della fine per sapere cosa fare, come, quando e dove. Nel nome di Gesù sappiamo cosa fare quando tutto e tutti intorno a noi sono nella più totale confusione e depressione che il mondo ateo dà loro. Nel nome di Gesù riceviamo la saggezza per uscire dai debiti e persino siamo in grado di aiutare altri. Nel nome di Gesù riceviamo la conoscenza per sapere chi, quando e come evangelizzare nel modo giusto, nel posto giusto, e portiamo a Dio il frutto che Egli ci ha mandato a raccogliere, altre preziose anime per il Suo regno, e non cadiamo in quella fossa che sono le infruttuose panchine di chiese sterili, piene di cerimonie, ma vuote dei frutti dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù cresciamo nei doni dello Spirito e impariamo a parlare in lingue, dono che tutti riceviamo nel momento che riceviamo lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù distruggiamo tutte le paure riguardo la tribolazione che viene e comprendiamo che uno di noi con Gesù è sempre una maggioranza, fosse pure tutto il mondo contro di noi. Nel nome di Gesù non temiamo quello che il domani può portare, perché il nostro domani è già arrivato quando abbiamo ricevuto Gesù e stiamo vivendo già nel futuro e abbiamo visto che nel Suo nome siamo già vincitori, stiamo già vincendo gli ostacoli e le paure e demoni e anticristi, perché questi sono già vinti e sconfitti nel nome di Gesù e sono sotto i Suoi piedi e anche i nostri, come è scritto in Romani 16:20. Nel nome di Gesù io caccio demoni, vinco ogni battaglia perché io posso tutto in Lui che mi fortifica. Gesù è in me, io in Lui e noi tutti siamo uno in Dio, come Gesù ci ha detto.
Giovanni 17:21-24. Che siano tutti uno e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo.
Nel nome di Gesù, i problemi che vengono non ci fanno nessuna paura e nemmeno la morte ci fa più paura, perché siamo già morti in Cristo e anche risorti con Lui e già regniamo con Lui in luoghi celesti, a partire dal momento che ci siamo dedicati a Lui anima e cuore e spirito e carne, nella vita e nella morte. Infatti non siamo più nemmeno noi che viviamo, ma è ora Gesù che vive in noi, come è scritto.
Efeseni 1, 3 fino a 23. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Efesini 2, 4 fino a 7. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù.
Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, amen. Fratelli, vi prego, ora continuate voi, perché tutti gli universi interi non basteranno a contenere quello che Dio può fare e potrà fare attraverso di noi nelle eternità delle eternità.
Efesini 3, 20 e 21. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen.
Perché Gesù è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, e con Lui non c'è fine, perché Lui è la parola di Dio, e Dio non ha mai fine e non avrà mai fine.
Gloria al Signore, amen, amen, amen. Grazie Gesù, grazie sorelle. Avete letto bene. Grazie Signore, spero che amen, sia amen, stata amen. La risposta che questa sorella amen. Cercava. Amen. Ma ho pensato che il Signore stesse parlando molto più che a una sorella.
Certo.
Ma innanzitutto a me, a noi, amen. E a lei e a tutti gli altri. Amen.
Amen.
Nel nome di Gesù e tutto nel nome di Gesù.
Grazie, Signore.
Dammi un'altra scrittura, adoro, a favore, Filippesi 2, 9 e 10, con la famosa scrittura. Nel nome di Gesù e di Gesù e di Gesù, il diavolo trema.
Filippesi 2, 9 e 10. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra.
Matteo 28, 18.
Matteo 28, verso 18. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Amen. Efesini 3, 20. Ripeti quella scrittura.
Efesini 3, 20.
Quindi Gesù può fare tutto, però Gesù nel nostro cuore e attraverso di noi, Efesini 3, 20.
Ora che Lui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo.
Dio, c'è solo un ostacolo. Qual è, sorelle?
Noi stessi.
I nostri dubbi.
La nostra mente carnale, che sì, è la presenza del diavolo nella nostra vita. Il nostro nemico non è il diavolo, il nostro nemico principale, ma la nostra mente, che il mondo ha contaminato. Per questo che nel mondo danno tanta importanza alle scuole, che nelle scuole creano gli zombie, programmano, va bene? E quindi voi avete evangelizzato 1000 ragazzi, hanno ricevuto Gesù, sono convinto che molti di questi, moltissimi di questi, lo hanno veramente ricevuto.
Sì, hanno avuto un'esperienza.
Va bene. E quindi voi in un'ora, quanto è durato il programma? Mezz'ora?
Sì, 40 minuti.
40 minuti avete distrutto, cioè Gesù attraverso di voi, ovviamente, distrutto quello che il diavolo ha fatto in tutta durante tutta la vita di questi ragazzi, che andavano da che età?
Dal 6 anni.
Fino?
17.
A 17, per non parlare degli insegnanti.
Sì.
Avete presentato un Gesù che non è religioso, non devono cambiare battesimo, stupidaggini così, cambiare l'acqua perché l'acqua di là è più, eccetera, no. Non c'è bisogno di annacquarsi.
Amen.
Qui ci vuole, non bisogna annacquare il vino, bisogna berlo puro, il vino del sangue di Cristo. Amen.
Amen, amen.
Alleluia.
Amen. Amen.
Bene, dunque allora passiamo al prossimo. Un articolo di giornale volevo leggere, solo uno, mi permetti? So che l'abbiamo per domani, no?
Ah sì, prima di andare al prossimo voglio dirti per Alessandra un messaggio. Ci ha inviato Loredana la traduzione, come si dice in tedesco, we love you. Wir lieben dich.
Com'è?
Wir lieben dich.
Wir lieben dich.
Non so se lo pronuncio correttamente.
Chi è che l'ha mandata?
Loredana.
Loredana. Dagli una benedizione a sua sorella.
Grazie Loredana.
Grazie.
Sempre pronta a aiutarci con
sempre pronte sua sorella, è vero? Sono delle sorelle dolcissime. Grazie Gesù.
E poi il caro fratello Luca, che sta andando fra pochi giorni in Congo, ha detto: dite a quella sorella che vuole stringere Gesù, ogni cosa che farete ad ognuno dei miei fratelli la avete fatta a me.
Alleluia, bene.
E poi dice: oggi mi avete molto divertito, siete così dolci che mi state facendo venire il diabete.
Esageriamo qui.
E dopo dice: Angela, a te il caffè italiano te lo porto io.
Grazie Luca.
Chi hai detto questo?
Luca.
Quindi sorelle, preparatevi un caffè tardi.
No, è troppo forte il caffè italiano.
Quindi addirittura,
grazie.
Oui, vi porto un caffè dall'Italia, ma ti rendi conto?
Oh, no. Da ora siamo assicurate. A te Giuseppe, già Adriana ti ha promesso la caffettiera completa.
Sì, non è che abbiamo molto caffè, per la verità.
No, infatti no.
No, ne bevo poco, perché sennò divento troppo arzillo, bisogna di calmarmi. Allora, andiamo alle notizie?
Sì, vai avanti.
Allora, questa è una notizia che volevo, non era nel programma, però, cioè, è una piccola notizia, dice, è dal Messaggero italiano, notizia di questa mattina, è data un'occhiata su internet. E quindi in lingua italiana dice: Panama disgelo USA Cuba, Obama incontra Castro.
Ai.
E i due leader, perché? Eccetera. Presidente Barack Obama e la sua controparte Raul Castro, sarebbe il fratello di Fidel, avranno una interaction prossima settimana, quando entrambi saranno al vertice delle Americhe a Panama tra 10 e 11 aprile, lo ha detto una funzionaria, eccetera. Quindi cosa significa questo? Voi sapete che questa settimana hanno fatto la pace, il trattato di pace tra Iran e America.
Ok.
E quindi è cosa che Israele o si opponeva perché voleva più concessioni, anche giustamente, perché Iran non vuole riconoscere Israele, la vuole cancellare dalla mappa, per questo sta preparando le bombe atomiche. Dalla profezia sappiamo che le bombe atomiche gli ritorneranno in testa, perché nonostante Israele oggi è uno stato anticristo, però sappiamo da profezie Zaccaria 12 e 14 e Apocalisse 11 che Israele si convertirà. Quindi ci sarà un terremoto in Israele, dice la profezia, Apocalisse 11, 7.000 moriranno nel terremoto, tutti gli altri si convertiranno a Cristo, che significa che il marchio della bestia non sarà implementato in Israele fino al rapimento. Poi la continuazione di Apocalisse 11 che dice che si convertiranno a Cristo e Zaccaria 14, Zaccaria 14 dove vede Israele che si converte a Cristo, è molto interessante questa. Quindi allora cosa vogliamo dire qua? Io ho già azzardato di dire che nel 2016 molto molto probabilmente, quindi l'anno prossimo, inizieranno gli ultimi 7 anni della storia mondiale, va bene? E quindi qui come vedi c'è la pace, pace dappertutto, la pace è la bandiera, è lo stendardo dell'anticristo, ovunque vedi nel tempo della fine, prima Tessalonicesi 5:3, Daniele 11:21, Daniele 8:25, cioè nel nome della pace l'anticristo inganna, perché oggi tutti si fanno nome della pace, e gli americani hanno ucciso, fatto morire milioni di iracheni, siriani, afghani nel nome della pace, gli americani hanno portato la guerra in questi paesi musulmani nel nome della pace, per esportare democrazia, Coca-Cola e hamburger, capisci? Quindi hanno ucciso 2 milioni di... ho visto le statistiche, ho controllato anche ieri, e siccome questa storia dell'11 settembre, 2001, 11 settembre, quando le Torri Gemelle sono state distrutte da questi kamikaze, questi terroristi islamici che sembra erano manovrati indirettamente dalla CIA, eccetera, e sembra che per questo attacco alle Torri Gemelle gli americani hanno bombardato mezzo pianeta.
È vero.
Quindi era solo una scusa andare a prendere le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, che poi erano solamente nelle bugie della CIA. Quindi nel nome della pace adesso, nel nome della pace hanno fatto queste guerre, no? E allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che la pace mondiale è in arrivo, quindi adesso Obama si incontra con Castro a Panama, tu ti immagini, si incontreranno, si stringeranno la mano, sorrisi stereotipati, pacche sulle spalle, la pistola ben nascosta in tasca che non si vede. Capisci? Tutti lì e sorrisi,
è vero.
Capisci? E dopo un po' la pace gli esploderà sulla faccia, capisci? E la notizia è di ieri che il presidente russo Putin ha detto, siccome ci sono le colonne dei carri armati americani che vanno in giro per l'Europa a farsi vedere, no? Per far vedere i muscoli della Russia, no? Capisci? Loro credono che la Russia è come la Siria, come la Libia, hanno sbagliato i calcoli, signore della CIA. Hanno sbagliato i calcoli, la Russia è Magog, è la base dell'anticristo che conquisterà il mondo. Putin, sai che la risposta che gli ha dato ai carri armati americani che scorrazzano nel Baltico, le nazioni baltiche e altre nazioni, ci sono questa colonna di carri armati americani che si fanno vedere dappertutto, che loro, non vi preoccupate di Putin, ci siamo qui noi. Perché Putin ha preso il microfono e ho visto ieri, dice... ha detto se voi cercate di prenderci la Crimea, io, ha detto così, inizierò la guerra atomica.
Ai, ai, ai.
Ok, quindi per farvi vedere che fanno pace dappertutto, però Putin, Russia, Magog, da dove sorgerà Gog, ok, sta avanzando. Quindi hanno fatto il patto con la Cina. Sai che adesso hanno fatto una intesa bancaria con la Cina, Russia-Cina, che si stanno aggregando tutti. È una base bancaria, un accordo bancario, un nuovo sistema bancario in contrapposizione per distruggere l'egemonia bancaria del dollaro degli USA. E sai cosa è successo? L'Inghilterra, Gran Bretagna, che sarebbe la potenza finanziaria numero 2 al mondo, si è unita alla Cina.
Wow.
e alla Russia. Subito sono saltati sulla dirigenza anche la Germania, la Francia e l'Italia. L'Australia sta meditando. Insomma, praticamente c'è la notizia di ieri che diceva tutte le nazioni principali del mondo si sono unite alla Cina e alla Russia nel nuovo sistema bancario. Ok, compreso l'FMI, la prostituta del sistema bancario internazionale, sta facendo patti anche loro, e l'America è mezza schizofrenica, non sa più cosa fare. Cioè, queste sono cose che noi sono anni che lo diciamo, e altri come noi, meglio di noi, non sono l'unico messaggero qua, che adesso invece lo dicono i giornali. Chi conosce la Bibbia un pochettino? Legge i giornali e si rizzano i capelli, ma le profezie sono vere, sono verissime. Cosa significa questo? Che la distruzione del sistema dollaro internazionale. Perché il diavolo sta distruggendo? Perché è profetizzata nella Bibbia che il diavolo, nella persona del diavolo incarnato, l'anticristo, Apocalisse 17, distruggerà la prostituta col fuoco, va bene, nello spazio di una ora. Legge Apocalisse 17, 18. Chi è la prostituta? Il sistema bancario mondiale. Perché il diavolo sta distruggendo la sua creazione, il dollaro? Perché sta arrivando una nuova creazione che si chiama come, Angela?
Marca della bestia.
Dora, ti ha battuto in velocità.
Grazie.
Allora, Dora, si chiama il marchio della bestia. Bene, io mi fermerei qui e darei la parola ad Angela, che lei quando prende la parola ci fa sempre delle sorprese. Cosa ci racconti?
Niente, una canzone.
Una canzone, un canto.
E poi ho delle domande riguardo il tempo della fine per te.
Vediamo come si chiama sto canto.
Dio è la tua forza.
Dio è la tua forza, ok.
Visto che abbiamo dato un messaggio sul nome di Gesù e la potenza che abbiamo usando il nome di Gesù, questa canzone dice Dio è la tua forza.
Brava Angela, hai scelto bene, approvato.
E sono i fratelli che mi hanno mandato questa canzone.
Ah sì?
E grazie fratelli.
L'hai mandata adesso?
No, prima, qualche giorno prima.
Action.